Bentornati a tutti, riparte, scusate il college il football, riparte il carrozzone, scusate il college football, voci e volti conosciuti, qualcuno nuovo, uno già stasera che è Fabio Moras, che è il primo che voglio salutare. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao a tutti quanti.
E come dicevo, voci e volti conosciuti come quelli di Oleg Bogdea e Guido Semplici. Ciao ragazzi, come state?
Ciao, e siamo contentissimi perché mancano due giorni e si riparte, dai.
Ciao a tutti, tutto ok, forza, cominciamo.
Cominciamo. Chiaramente, ve ne sarete già accorti, i nostri fan se ne saranno accorti, manca il buon Francesco Fele, che però non è che l'abbiamo fatto fuori, semplicemente questa sera per la prima puntata di Scusate il College Football, della terza stagione di Scusate il College Football, non ci poteva essere, quindi abbiamo dovuto fare a meno di lui, ma sappiamo, siccome questa sera ci prenderemo un po' in giro, faremo i pronostici, li terremo lì per poi prenderci per il culo alla fine della stagione. Sappiamo che a Francesco Fele queste cose non piacciono e quindi lui sarà quasi contento di non aver partecipato a questa prima puntata. Allora, cosa faremo questa sera? Visto che per una volta, per una stagione, siamo partiti prima dell'inizio del campionato. Vi daremo le vincenti delle cinque conference principali. Vi daremo le quattro squadre che andranno ai playoff, vi daremo la finale e vi daremo ovviamente chi vincerà il titolo. Dopodiché vi racconteremo un po' di quelli che sono i giocatori più interessanti da seguire, le possibili squadre sorpresa e un accenno a quella che è la Week 0, che partirà ragazzi fra 48 ore, poco meno da quando stiamo registrando. Correggetemi se sbaglio.
Sì, alle 1 italiane di sabato, cioè domenica mattina, a Orlando, Florida contro Miami.
E qua Guido... E qua Guido, partita, esatto, che partita. Qua Guido già sai che nel finale di puntata dovrai per forza raccontarci qualcosa. L'altro incontro sarà quello tra Hawaii e Arizona. Anche qui ci sono comunque degli spunti interessanti. Vi daremo i nostri pronostici e chiuderemo la puntata. Non perdiamo tempo perché di canna al fuoco ce n'è tanta. Iniziamo dalla Pac-12 e iniziamo da Guido, che ci deve dare... Cioè, puoi anche non darci solo il nome della squadra che vincerà la conference, okay, ma magari dirci quali sono le dinamiche di una Pac-12 che quest'anno mi sembra un po' più interessante dell'anno scorso.
Sì, allora, innanzitutto una Pac-12 interessantissima al momento che superpotenze come USC e ad esempio UCLA comunque hanno risorse molto, molto importanti, sono in un periodo di ricostruzione / un periodo un po' grigio soprattutto per USC. Quindi io dico che la mia vincente della Pac-12 sono gli Utah Utes, un po' sorpresa ma non più
così,
di tanto.
Così, la tocchi piano subito.
Sì, cioè è una squadra che mi piace molto già dall'anno scorso, penso che in questo anno possano addirittura migliorare. Mi piace moltissimo la coppia quarterback, running back, Utley e Zach Moss. E vediamo, vedo molto bene anche Washington, che secondo me è un po' sottovalutata da questo punto di vista. Quindi, siccome una è nel Pac-12 Nord e un'altra è nella Pac-12 Sud, penso che la finale, a scanso di eventi clamorosi, possa essere Washington Utah. Mi piace Utah, mi piacerebbe vincessero il titolo, ecco.
Oleg.
Beh, io dico che la Pac-12 la vincerà Oregon. Vado un po' sul banale, dai. Anche se nella Nord Division vedo una testa a testa tra Oregon e Washington, perché anche Washington quest'anno secondo me farà un bel passo avanti. Poi hanno come di titolare l'ex transfer da Georgia, Jacob Eason, che vediamo come si comporterà. Invece nella South Division c'è un po' un mischione, che diciamo non c'è una squadra più forte delle altre. Anche secondo me Utah la vedo meglio di USC, delle potenze come USC, UCLA. Colorado ha cambiato allenatore, una squadra giovane anche loro, però sì, vedo Utah contro Oregon la finale di conference con Oregon vincitori.
Fabio?
E anch'io sono come Oleg, direi Oregon come vincente. Vabbè, finale,
siamo banali, ragazzi.
Anche se sì, siamo un po' banali, però
anche io dico Oregon,
diciamo che la mia scelta diciamo un nome e un cognome, cioè per Oregon, perché io penso che Justin Herbert quest'anno possa fare la differenza.
Ma Fabio, ma scusa,
altre,
fermati, perché dici le cose che devo dire io? No, perché dici le cose che
devo dire?
Io volevo dire la vincente, la pacchetta con un nome e un cognome. Justin Herbert, e te l'hai detto 5 secondi prima che lo dovessi dire io. Non puoi fare questa cosa, soprattutto alla tua prima. No, alla tua prima puntata non puoi fare queste cose.
Allora, vince però in finale con Utah, anch'io metto Utah in finale, perché secondo me comunque, cioè, anche se secondo me un piccolo problema degli Utes potrebbe essere che tutti li danno come sorpresa, e alla fine quando tutti danno una squadra come sorpresa non sono più una sorpresa, e questo secondo me potrebbe gravare un po' su.
No, addirittura sono i favoriti secondo i bookmakers di Las Vegas.
Ma
quindi,
che cazzo capiscono i bookmaker di Las Vegas, ragazzi? Dai, cioè, non scherziamo.
Meno di noi sicuramente.
Scusate il college football, siamo mica qua a pettinare le bambole. Va bene, chiudo io con la Pac-12, devo ripetere quello che ha detto Fabio. Nome e cognome, Justin Herbert, Dax secondo me favoriti. Sì, direi anch'io contro gli Utes, anche se la South Division secondo me ci potrebbe regalare delle reali sorprese, quindi magari qualche squadra che adesso stiamo sottovalutando potrebbe venire fuori. In particolare io mi aspetto sempre qualcosa, lo dirò anche più avanti in una puntata, dal grandissimo Khalil Tate, da me scoperto, anzi da me e Sortino, Emanuele Sortino, che salutiamo. Lui l'ha visto dal vivo, io vidi quella partita, entrò in un secondo quarto, alla fine di un primo quarto o all'inizio di un secondo, dominò la partita contro i Buffaloes. Da allora sono cresciute tantissimo le aspettative sul ragazzo. Il 2018 è stato da dimenticare, mi aspetto qualcosa di importante da lui e magari anche dai Wildcats. Però ecco, sì, se dovessi oggi mettere il mio dollarino, direi che la finale della Pac-12 dovrebbe essere quella tra i Ducks e Utah Utes. Occhio però a Washington, lo diceva giustamente Oleg se non sbaglio, perché gli Huskies rimangono una squadra super temibile. Iason insomma, faceva il titolare a Georgia prima che arrivasse tale Jack Fromm, quindi insomma c'è qualità anche in quella squadra. Va bene, teniamo lo stesso giro per semplicità mia, così non vi devo chiamare tutte le volte, e passiamo alla Big Ten.
Ok, Big Ten, allora, sono stato un po' in difficoltà in questa scelta e confermo però Ohio State come vincente, e ora spiegherò perché. Michigan, troppe volte ci sono rimasto fregato tra virgolette nel, diciamo, prevedere che potesse essere l'anno buono per Michigan, per Jim Harbaugh, di battere i Buckeyes. Questo in realtà avrebbe un motivo in più per farci pensare potrebbe essere l'anno giusto, visto che non siede più sulla panchina dei Buckeyes Urban Meyer, che diciamo è stata un po' la bestia nera in questi anni di Michigan. Però una cosa molto intelligente che ha fatto Ryan Day è quella di mantenere la struttura diciamo che ruota intorno non solo lo staff tecnico, ma anche lo staff del recruiting, lo staff che è di supporto a tutta la squadra, è rimasto invariato. Quindi tutti gli uomini che hanno reso grandi, che hanno reso grande Ohio State in questi anni, sono al loro posto. Ryan Day secondo me è un predestinato, perché non diventi allenatore di Ohio State, soprattutto non vai a sostituire Urban Meyer se non sei se le tue qualità non sono in dubbio. E mi aspetto molto da Justin Fields, che notizia recente ma non tanto inaspettata, sarà lo starting quarterback di Ohio State.
Prima di sentire Oleg, nella West l'anno scorso c'è stata la sorpresa Northwestern, chi credi possa uscire da lì?
Ma lo dirò più avanti. Io penso che una squadra che sarà la sorpresa è Nebraska, però chiaramente si parla di Wisconsin, che è una squadra molto più, forse più rodata a certi livelli, soprattutto a un grande running back come Jonathan Taylor, e attenzione anche Iowa, che ci ha abituato a grandi upset soprattutto in casa, e chissà che non possa andare oltre prima o poi.
Oleg,
Sì, per me le due vincitrici del division saranno facilmente Ohio State e Wisconsin. Ohio State secondo me è ancora
occhio col facilmente su Wisconsin,
no, ma no, vabbè, nel senso che nella Eastern Division Michigan è sempre una buonissima squadra sotto Harbaugh, ma manca sempre col poco per battere una squadra così rodata come Ohio State. Ed è giustamente non ha stravolto il lavoro fatto prima e l'ha portato avanti con l'aggiunta di uno dei migliori quarterback della nazione come Justin Fields, che secondo me nel gioco di Ohio State farà grandi cose, e per me è uno dei candidati anche alla Heisman. Invece nel West sì, secondo me sì.
Ah, però. Scusami, vabbè che ragazzo che tu conosci bene, però l'anno scorso negli spezzoni visti, non lo so. Io sono curioso di vedere come il fit tra Fields e i Buckeyes, sinceramente. Però, siete convinti?
Invece nella West, tra le sorprese, beh, Nebraska dovrà, cioè, è difficile far peggio dell'anno scorso, secondo me. Tra le sorprese, Iowa, che è sempre quella squadra che darà fastidio alle grandi, specialmente in casa, e Minnesota, che secondo me tra queste qua, invece Wisconsin con il duo Jonathan Taylor, anche il wide receiver Taylor, è un po', vediamo come farà il loro quarterback, è un po' un'incognita, Jack Cohn. Però secondo me dovranno vincere loro anche quest'anno.
Fabio, vai pure.
E anche io sono un po' banale sulle scelte, perché anche per me sarà Ohio State Wisconsin la finale, e prendo i Buckeyes come vincenti anch'io. Diciamo che mi fido di quanto ha detto Oleg su Justin Fields, perché anch'io, cioè, ho sentito molto, ho letto molto su di lui e ne parlano benissimo, ma quello che abbiamo visto dice altro. Però se effettivamente, se tutti ne parlano così bene, vuol dire che tra high school e allenamenti qualcosa di bene avrà fatto. E a ovest invece prendo Wisconsin, perché comunque io credo che con un running back come Jonathan Taylor, soprattutto con la linea offensiva che rientra praticamente in toto, Wisconsin riuscirà comunque a prevalere sulle altre, nonostante, sì, come hanno detto gli altri, Nebraska e Iowa gli potrebbero dirla loro. Però sto con Wisconsin a ovest.
Ora, visto che anch'io penso che Ohio State vincerà a mani basse la Big Ten, che dall'altra parte, salvo super sorprese da parte dei Cornhuskers, Wisconsin sia la squadra più attrezzata per vincere la West, faccio una domanda a tutti e tre velocissima. Cosa ne pensate? Vabbè, di Michigan ha detto Guido, e credo che sia il pensiero comune di tutti noi, ci siamo fidati troppe volte per crederci anche in questa stagione. Cosa ne pensate invece di Penn State, che in due anni ha perso due super giocatori?
Allora, io penso che a livello di talento sia una squadra molto attrezzata, cioè comunque Franklin ha dimostrato di essere un recruiter di veramente alto livello. Io i miei dubbi li ho sul Franklin allenatore, cioè mi sembra il classico allenatore che bravissimo a fare magari le nozze con i figli secchi, come si dice dalle mie parti, come ha fatto a Vanderbilt ad esempio, ha vinto due anni a fila 9 partite, una roba che non so se si fosse mai vista prima. Però ecco, un allenatore che quando ha il peso del pronostico e comunque il peso di una squadra forte, magari tende un po' a sottoperformare, ecco, da certi punti di vista non mi ispira molta fiducia a livelli alti, ovviamente. Poi chiaramente Penn State sarà comunque una protagonista della stagione di college e farà sicuramente bene, però dovesse andare oltre e dire vincente Big Ten o addirittura vicino ai playoff, non me la sento.
Allora Oleg, visto che questa, ti aggiungo anche questa piccola cosa, voglio sapere anche cosa ne pensate di Michigan State. Poi torniamo anche da Guido per Michigan State. Vai Oleg, dimmi qualcosa su tutte e due queste squadre.
Beh, Penn State dipenderà molto anche dal nuovo QB, come entrerà. Parlo di Clifford, che Max Orley non è facile, proprio come tipo di giocatore non è facile da sostituire. hanno perso anche il running back. Vediamo come funzionerà l'attacco, anche se la linea d'attacco è rimasta praticamente intatta. Invece l'head coach io l'avrei già licenziato anche l'anno scorso, alla fine dell'anno, perché ha fallito dopo 2 anni, già secondo me poteva essere licenziato. Quest'anno sarà l'anno o fa bene o vedremo un altro allenatore a Penn State. Invece Michigan State è la classica squadra difensiva che deve subire meno punti e le vincere le partite con la difesa.
Oleg, io leggevo oggi 18.4 o 0.7 punti a partita nella scorsa stagione, cioè hanno bisogno di un attacco.
Sì, sì, per è un numero molto basso per il livello college, diciamo, dai.
Sì, no, poi solo, cioè, riesce a vincere contro un certo tipo di squadre, ma poi nei big match inevitabilmente
subisce,
sono veramente troppo pochi punti messi a segno di Sparta.
E poi sono anche in una division molto tosta, perché abbiamo Ohio State, Michigan, Penn State, loro, c'è Indiana, c'è Maryland che dà sempre fastidio. Diciamo, ma storicamente la Est è stata una division molto più combattuta che la West.
Va bene, Fabio, velocemente anche tu.
Allora, su Penn State, sì, dico molto veloce. Allora, su Penn State io penso che a me piacciono come squadra, però il loro principale problema secondo me è il fatto che siano molto giovani e quindi potrebbero essere tanto discontinui. Non hanno dei punti, diciamo, dei giocatori cardine a cui affidarsi nei momenti di difficoltà. E quindi secondo me potrebbero anche fare bene, cioè battere qualche avversario di livello, quindi vincere magari anche con Ohio State, perché no? Però penso che cadranno anche in partite più semplici. Invece per quanto riguarda Michigan State, io penso che diciamo nei titolari siano un'ottima squadra e gli manca un po' gli manca un po' di profondità di roster, cioè l'anno scorso hanno avuto parecchi infortuni e questo secondo me ha distrutto la loro stagione. Se avranno degli infortuni anche quest'anno, a partire dal quarterback, dalle Werke, se avranno l'infortunio anche quest'anno, non hanno abbastanza ricambi all'altezza per poter superare a certe assenze. Quindi
Guido, vuoi aggiungere? Okay. Guido, vuoi aggiungere qualcosa su Michigan State o possiamo passare alla Big 12?
Più o meno la penso come voi, cioè sono sempre un po' la solita squadra di D'Antonio, noiosa per alcuni, ma facilmente superabile per altri. Non vedo grosso upside, ecco.
Ok, perfetto. Big 12, qua secondo me, cioè, almeno non saremo tutti concordi sulla vincitrice.
Ti arrabbierai sicuro.
Vabbè, io vado tranquillo sul velluto. Comunque, partiamo da te, Guido.
Leviamoci subito questo dente di Oklahoma.
Ma basta, che due palle.
La spiegazione è molto semplice. Uno dei punti deboli di Oklahoma è sempre stata la difesa, specialmente negli ultimi anni con Riley, specialmente quando andavano ad affrontare squadre un po' più grosse sia fisicamente ma anche più forti, anche forse tecnicamente, come per esempio quelli della SEC oppure la stessa Texas, che comunque non è certo una squadra di Big 12 dal punto di vista del roster. Hanno ovviato a questo problema prendendo uno dei defensive coordinator, secondo me, più in ascesa di tutto il panorama del college football, che è Alex Grinch, che era il vice co-defensive coordinator a Ohio State, dove le cose non sono andate benissimo, anche perché, come sappiamo, Greg Schiano doveva andare via, poi è rimasto, insomma c'è stato un po' di problemi di potere, diciamo, sia Ohio State, ma che ha fatto molto bene a Washington State l'anno prima e quello prima ancora. Io penso che possa essere davvero un valore aggiunto e dare proprio quel quid in più che manca a Oklahoma per essere una squadra completa, perché siamo stati abituati ad un Oklahoma brillantissima in attacco, forse la più brillante negli ultimi anni, ma con una difesa non a livello delle altre. Però aggiungo che ho un piccolo dubbio, che è sul quarterback, che secondo me non è a livello degli ultimi due, quindi non è a livello né di Murray né di tantomeno Baker Mayfield, e tanto dipenderà quanto il lavoro di Riley sul quarterback sarà certosino, influirà nelle prestazioni dei Sooners.
La finale contro chi la gioca, no?
Ma credo Texas. Penso Texas, sono abbastanza sicuro.
Stai attento a quello che dici.
No, lo sai. Io,
a me dai, scherzo.
Piacciono i Longhorns, però non li vedo vicini, ecco, a livello a cui è Oklahoma ora. Anche se, ovviamente, tutto può succedere.
Oleg,
qua secondo me è la division più combattuta delle cinque che abbiamo parlato. Perché per me sono 50-50 Texas e Oklahoma. La rivalità del Red River Rivalry la vedremo anche in finale di conference, perché sono due squadre, diciamo, forse Texas leggermente più completa, specialmente di difesa, perché l'ho vista anche nel bowl di fine anno, una squadra molto buona, il QB Linger molto forte, l'attacco, ci sono dei ragazzi che tornano, specialmente due wide receiver forti. Oklahoma sì, ha Hurts, l'attacco stellare, però in difesa pecca sempre di quel poco, dai, diciamo che dico 51 Texas, 49 Oklahoma io.
Quindi dici Texas?
Sì, invece le altre, Oklahoma State, sì, dietro vedo Oklahoma State e TCU come squadra, perché West Virginia ha cambiato tanto, Baylor non si sa, ecco, sì, le altre vanno via sotto, ma nettamente più forte sono queste due qua.
Io invece voglio sapere qualcosa di diverso, perché so che c'è parecchio interesse da parte di Fabio per Iowa State. Secondo te può...
Infatti, ma vincere non penso, onestamente. Vincere io comunque do Oklahoma vincente, però la metto in finale a Iowa State, quindi lascio fuori i Longhorns. E per un motivo che secondo me, che diciamo, l'attacco dei Longhorns grava troppo sulle spalle di Ehlinger, e anche c'è la pressione che in questo periodo ha Ehlinger, soprattutto dai media, da tutti in America, e non lo so se sarà in grado di sopportarla. È lì, è sul filo, cioè, se è in grado di sopportarla, secondo me ha le potenzialità per poter vincere anche l'Iceman.
Il piccolo tentativo
la lascio fuori, Texas, prendo Oklahoma e Iowa State, quindi Oklahoma vincente. Però prendo Oklahoma perché diciamo che l'opinione comune su Oklahoma è che l'attacco di Oklahoma quest'anno sia, diciamo, buono ma non stellare come gli ultimi anni, e che la difesa di Oklahoma faccia schifo ma non faccia schifo come quella degli ultimi anni, quindi sia un po', si sia un po' livellato il gap tra attacco e difesa, però secondo me ci guadagnano da questo, e quindi nonostante l'attacco abbia perso stelle come Brown, come Murray ovviamente, secondo me il miglioramento in difesa faranno sì che Oklahoma vinca anche quest'anno. E poi prendo Iowa State, ma diciamo ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo. Texas is back, ragazzi. Cioè, la vinciamo facile. Ve lo dico, la vinciamo facile. Io non sono assolutamente convinto del fit Jalen Hurts Oklahoma. Oklahoma, si è chiacchierato su Twitter, l'abbiamo detto anche, scusate il disturbo, si è chiacchierato su Twitter del significato di quarterback di sistema. Ecco, se c'è una squadra che ha bisogno di un quarterback di sistema è Oklahoma, perché comunque è una squadra che vuole imporre un certo tipo di gioco. Qua uscirà anche qualcosa di Lincoln Riley, secondo me, in questa stagione, nel senso che deve essere bravo a non pensare che, ma è bravissimo, lo sappiamo, l'ha già dimostrato, che Jalen Hurts possa essere la replica dei Mayfield o dei Murray, ma dovrà cucire un attacco leggermente diverso sul suo nuovo quarterback.
Esatto,
la difesa dal mio punto di vista non è migliorata così tanto, anzi, quindi perdono qualcosa in attacco, rimangono deboli in difesa. Texas è vero che ha pochissimi starter che rientrano, è la squadra credo con meno starter in assoluto, adesso stavo andando a prendere, mi sembra siano 8, non vorrei dire una boiata adesso, aspettate, ve lo dico, perché Sì, solo 8 starter rientrano a Texas, però è una squadra che è cresciuta tantissimo, che ha tantissimo talento, che ha trovato finalmente la quadra, ha trovato un quarterback decisamente in Ellinger. Già l'anno scorso abbiamo battuto i Sooners e poi vabbè ci abbiamo perso in finale, però quello ci stava. Secondo me quest'anno è l'anno di Texas, io vi dico che va anche ai playoff, però questa anticipo una parte successiva della puntata, e quindi per me la Big 12 la vincono i Longhorns e la vincono anche bene. Ovviamente il primo test importante sarà quello già, se non ricordo male, alla seconda giornata contro LSU. Quella partita dirà tanto della stagione dei Longhorns, però ci sono secondo me tutti gli ingredienti per fare una grande stagione, per vincere la Big 12 e per provare a fare anche qualcosa di più. Va bene, ci tocca parlare, abbiamo lasciato in fondo le due conference da cui credo tutti noi riteniamo usciranno le due finaliste, perché poi qua facciamo finta di fare dei pronostici, ma siamo andati, ragazzi, tranne gli Utah Utes di Guido Semplici abbiamo Oregon per tutti, Ohio State per tutti, un miscuglio tra Oklahoma e Texas per la Big 12, quindi insomma non è che siamo stati tanto fantasiosi. Arriviamo alle SEC e alla SEC. SEC che ci ha regalato la squadra campione lo scorso anno, Clemson, non lo so, Guido, pensi sì. Che succeda qualcosa di diverso?
No, assolutamente no.
Vedi che senza saperlo ci ho preso.
Dimmi assolutamente no. Clemson onestamente gioca ad un livello superiore per tutte le altre nella conference, e per molte, anzi se non praticamente tutte le squadre della nazione. Cioè, ha veramente, come dire, trovare, anche quando facevo la scheda per l'articolo sul sito, trovare punti deboli è stato veramente complicato, non ne ha. E poi c'è Trevor Lawrence, che è un ragazzo che vedremo quest'anno, il prossimo anno, perché deve restare per forza,
ma poi
ci saluta, quindi cioè io non vedo veramente punti deboli in questi Tigers.
Facciamo così, dimmi chi arriva dall'altra parte. Che ti interessa di più, forse? Ti messo subito in difficoltà.
Mi metti in difficoltà, però devo dire Miami, perché comunque è la squadra più forte. Quindi se non ci arriva è perché qualcosa è andato storto. Molti danno come possibile finalista Virginia, squadra che mi sembra un po' sopravvalutata.
Ma che ha un quarterback strepitoso, però, eh. Cioè,
sì. Ma monodimensionale, un quarterback che
ti
per
cazzi
esempio,
col monodimensionale, vorrei essere monodimensionale come lui.
È un quarterback che basa molto sulla corsa. Miami per esempio nella partita che ha giocato contro Virginia, perdendo clamorosamente ovviamente, però era riuscita molto bene a contenerlo, e infatti è finita mi pare 16-13, uno scempio di partita che ho guardato anche dal vivo, quindi immaginatevi. Virginia Tech forse, ma ha perso troppi elementi, c'è stato un po' di problemi in off season, non si capisce bene la panchina di Fuente quanto sia solida, quanta fiducia ci sia ancora in questo allenatore, premesso che appunto nella ACC ci sono tante squadre che secondo me stanno iniziando ora un percorso che potrebbe portarle un giorno a competere, non a livelli di Clemson, però minimamente anche solo a creare un'alternativa, e sono da una parte Louisville, dall'altra North Carolina, però sono squadre che hanno cambiato tutti allenatore ora, e quindi non so, per il prossimo anno sicuramente no, ecco.
Oleg,
beh, da parlare c'è poco, perché Clemson qua non ha avversari proprio, cioè la squadra è veramente forte. Poi Lawrence, un giocatore fenomenale secondo me, poi ricordiamoci hanno anche Travis Etienne come running back, poi c'hanno un altro sophomore come Justin Ross, che ce lo ricordiamo al championship l'anno scorso cosa ha fatto. Cioè, secondo me tra due anni quando Lawrence si dichiarerà, sarà la corsa a Lawrence come mi ricordo l'abbiamo vista la corsa a Andrew Luck nel 2012 per un QB, perché Secondo me è il QB più forte degli ultimi 10-15 anni che abbiamo visto. Cioè, non ricordo un QB così forte nell'anno da fresco.
Senza dubbio.
Dall'altra parte, io sparo un nome sorpresa, dico Pittsburgh.
Beh, ci sono arrivati l'anno scorso.
Però rifarsi non è facile, anche se Miami è migliorata tanto quest'anno. Vedremo una Miami vera, diciamo.
Speriamo.
Pittsburgh mi piace, è una squadra che non ha perso tanti giocatori, che Kenny Pickett non ha fatto malissimo l'anno scorso, secondo me si potranno rifare.
E poi ricordiamolo, scusami, però, che a Pittsburgh gioca anche il nostro Thomas Baldonado,
ragazzi. Sì, esatto, vero.
Quindi facciamo il tifo per lui. Concludi Oleg, scusami, lo sai che io ti interrompo, ma poi ti lascio.
Ho finito, sì.
Fabio.
Allora, ovviamente anche io prendo Clemson come vincente, ma qua diciamo nessuna novità, perché secondo me il gap di talento tra Clemson e tutte le altre è veramente troppo grande. E anzi, però, cioè, diciamo che sulla ACC c'è un grandissimo hype in questo momento in America, perché sta per aprire l'ACC Network, sta facendo un sacco di pubblicità, però io penso che sarà la...
Non a football, sono bravi.
Sì, appunto, però la ACC penso che sarà la conference più noiosa da vedere, perché purtroppo non avremo neanche una vera finale, nel senso che a ovest
la Coastal
non ha una vera squadra che può competere con Clemson. Secondo me l'unica squadra che possa impensierire Clemson è Syracuse, che però non vincerà mai la division e quindi non potrà,
solo se gioca in casa,
questo è un mantra di Francesco Fede. Se giocano in casa nel dome può cambiare tutto. Però non sarà così.
No, sì, Syracuse mi intriga come squadra.
Syracuse è una bella squadra. Anche l'anno scorso ha fatto una bellissima stagione. No, vabbè.
Sì, ha perso il quarterback, però con De Vito, adesso che è arrivato, secondo me. A me piace lui e piace il resto della squadra. Però sì, c'è poco da fare onestamente con Clemson.
Va bene, chiudo io. Dimmi
Miami,
Fabio,
e Clemson.
Ok, io chiudo dicendo che vabbè, ovviamente Clemson vincerà la ACC, ma sono un Bryce Perkins believer e quindi spero, o anzi mi auguro, che ci sia una bellissima lotta nella Coastal tra Virginia e Miami, e secondo me potrebbero sputtarla i Cavaliers, anche se in questo momento a bocce ferme dico che Miami è leggermente superiore. Però ripeto, sono un Perkins believer, ve ne ho parlato tanto l'anno scorso del ragazzo, avevamo raccontato anche la sua storia, fatta di infortuni, di problemi e poi di questa rinascita. È un bel giocatore, secondo me potrà creare parecchi problemi. Virginia può essere l'alternativa a Miami nella Coastal, ovviamente non nella conference, che non può avere che come padrona la Clemson vincitrice dello scorso anno. Va bene, ci rimane
Andrea,
dimmi tutto.
Volevo dirti, nessuno ha parlato di Florida State, questo ci deve dire in che situazione sono.
Vabbè, ve ne parlo io fra un paio di settimane in Florida State, perché voi sapete che è una delle squadre che mi sta più simpatica in assoluto. Però dopo quello che abbiamo visto negli ultimi anni, onestamente, prima li voglio vedere in campo, prima li voglio vedere giocare e poi ti dico. Anche perché come non sono un fan dell'off season di nessuno sport, quindi in questo momento faccio fatica a inquadrarli. Sarà interessante vedere anche come si svolgerà la loro stagione. Va bene, dicevo, ci rimane la SEC, o SEC, come diciamo noi italiani.
Italiosi.
Italiosi, italioti. E Guido, non so, dimmi tu.
Ma
guarda che io allora, qua ti sparo un nome, te lo dico.
Lo te spari? Lo dico.
Sì, è per forza, è che palla è l'Alabama, basta, sarò non sopporto più.
Sarò molto più noioso. A Est non vedo nessuno a livelli di Georgia, mm-hmm. e a Ovest non vedo nessuno a livelli di Alabama, anche se ci sono un paio di partite di Alabama che secondo me potrebbero essere diciamo insidiose per i Crimson Tide, e sono esattamente la trasferta a Texas A&M, mm-hmm. che è un campo molto difficile. E poi vedo anche in una posizione di possibile upset anche LSU, che però deve andare a giocare a Tuscaloosa. Però LSU è una squadra che mi piace molto, mi piace Orgeron, il head coach come personaggio, secondo me vincerà Alabama, però durerà più fatica degli anni scorsi.
Lo diciamo tutti gli anni,
diciamo tutti gli anni, non succede mai, però
esatto.
Sono speranza.
Sì, sono d'accordo con te, Oleg.
Beh, qualcosa da dire. Georgia o Alabama, queste qua è proprio il 99% perché sì, ci sono altre squadre dietro, ma sono troppo più forti delle altre, secondo me. A est, Georgia, va bene, abbiamo perso i due allenatori, Tucker che è andato a allenare con Colorado, Jim Cheney è andato a fare l'offensive coordinator a Tennessee, però come talento gli diciamo siamo lì. Secondo me abbiamo la linea d'attacco tra le più forti, se non la più forte della nazione. È From, lo conosciamo tutti. Swift anche lui un grande running back. In difesa abbiamo tanto talento, pieno di giocatori di 5-4 stelle. Kirby lo conosciamo, Kirby Smart è un buon allenatore. Dunque secondo me, anche se attenzione a Florida, perché l'attacco di Dan Mullen lo conosciamo tutti, la squadra si è rinforzata. Poi attenzione a Missouri e Tennessee, che sono due squadre in ascesa, ma ne parliamo dopo. A West invece Alabama, anche qua piena di talento, dove non guardi c'è talento anche in panchina. Però attenzione che qua, beh, LSU e Auburn, che sono due squadre che danno fastidio, specialmente LSU, che anche si stanno rialzando dai ultimi anni un po' bui.
Fabio.
Allora sarò telegrafico, perché sarà Alabama-Georgia la finale, anche se do vincente Georgia, perché per un calcolo probabilistico prima o poi dovranno vincere.
No, impossibile, le perdiamo tutte.
No, anche se però io penso che a Ovest Alabama non avrà molti problemi ad arrivare in finale, invece a Est, come ha detto anche Oleg, ci sono Florida e Missouri che secondo me potrebbero dar fastidio a Georgia. Florida nella propria per insediarla per la vittoria della division, Missouri non tanto per la vittoria della division secondo me, però sì, negli scontri diretti Missouri potrebbe anche vincere contro squadre di nome. Comunque prendo Georgia.
Va bene, adesso arrivo io. Io vi dico che la Southeastern Conference la vincono i Bulldogs, e la vincono in finale contro Auburn. Allora, funziona così. Alabama perde sia contro LSU che contro Auburn. Auburn batte LSU e quindi Auburn arriva in finale. Ragazzi, io ci credo. Malzahn potrebbe mettere me come quarterback e far girare un attacco. La difesa è buona. I Tigers, schifo come l'anno scorso, non lo possono più fare. E quindi, che poi vabbè, in realtà sono rimasti lì anche loro per un po' a giocarsela. Ad un certo punto sembrava anche potessero combinare qualcosa di buono. Io sono stufo
marcio
di Alabama. E quindi, anche se so benissimo che la finale sarà Georgia-Alabama e probabilmente la vinceranno i Tide, giusto per andare controcorrente vi dico che i Bulldogs vincono e non si devono neanche sbattere troppo, perché non giocano più contro, non si fanno più recuperare 20 punti da Alabama, ma battono tranquillamente i Tigers. Tra l'altro, se non sbaglio adesso, perché la mia memoria fa veramente cagare, ma è stata la finale della Southeastern Conference di 2 anni
sì.
fa. Sì. Quindi cioè, non è che adesso
ma infatti, tanto. Ma infatti poi abbiamo perso il championship contro Alabama.
ma infatti io ti dico che purtroppo no, dai, vabbè, così, ma era giusto per variare sul tema. Sono d'accordo con tutto quello che avete detto voi, però siccome volevo cambiare mi prendo io il rischio. Avrei voluto dire LSU, sono sincero, perché se trovano l'attacco rimangono una squadra che difensivamente fa sempre paura.
E come a me piace Guido...
Alabama piace. Sì, LSU è molto buona quest'anno,
mi piace, sì.
Esatto, e quindi magari che non siano proprio loro invece l'alternativa ai Crimson Tide, però c'è l'Iron Bowl, ci sono quelle cose lì, insomma. Io voglio Auburn in finale, poi dopo facciamo vincere Georgia che se lo merita, e Oleg ti dico di più, Georgia campione nazionale.
Anche secondo me
sto toccando tutto qua.
E vabbè, te lo devo dire perché ci battete in finale. e quindi
io sto anticipando dopo la sconfitta dell'anno scorso, ok.
Va bene, se arriviamo in finale nazionale perdiamo, io sono contento. Quest'anno ho i Browns al Super Bowl perdenti e Texas al Championship perdenti, te lo dico. I miei $3 li ho giocati così.
Ma Cleveland va ai playoff?
Ma no, Cleveland fa 13-3 e va al Super Bowl. Cioè, l'ho scritto ovunque, l'ho detto ovunque, non ho paura di ripeterlo. 13-3. Cosa ridete? 13-3. Alla fine della stagione ne riparliamo, va bene?
È tutto registrato, ricordo.
Ma guarda, l'ho detto talmente tante volte che anche se non l'avessi detto adesso sarebbe cambiato poco. Va bene, non abbiamo parlato di Notre Dame, quindi vi chiedo veloce a voi un flash su Notre Dame, che mi sembra la squadra più interessante dell'Independent, e poi mi dite le quattro semifinaliste.
Ma su Notre Dame c'è sempre il solito dubbio, nel senso che essendo indipendente non hanno un vero e proprio scontro decisivo prima di arrivare a un ipotetico playoff, e quindi il rischio è quello che succeda come l'anno scorso, ovvero che la squadra venga totalmente mangiata viva da squadre che giocano da due settimane partite molto più provanti, ecco. Quindi bisognerà vedere anche qui come ragioneranno quest'anno la commissione che decide le squadre, perché non so se una Notre Dame con lo stesso record dell'anno scorso, però sempre in memoria quello è successo, possa ancora riuscire a entrare tra le prime quattro. Quindi vedremo. Di sicuro la squadra è solida, nel senso è forte. Non so se è forte da prime quattro. L'anno scorso ha dimostrato di non esserlo, ecco, perché sta spazzata via.
Beh, è una squadra secondo me da top 10 sicuro, però sì, guardiamo anche la schedule. Devono giocare contro Georgia fuori, ad Athens, devono giocare a Michigan, poi c'è hanno USC, hanno partite non molto facili. Secondo me poi è difficile, perché sono indipendenti, cioè devono arrivare proprio senza sconfitte per entrare nelle top 4. Esatto. Che la vedo quasi impossibile, anche se Young Book non è un QB malvagio, diciamo, dai.
Oh, qualcuno parla di Iceman per Young Book?
No,
raga, cioè, che mi dite no, mica l'ho detto io, vi dico che qualcuno ne parla. È inutile che mi dite no, è così. Vabbè, Fabio, tu cosa ne pensi?
Io penso che Notre Dame sarà la sorpresa negativa di quest'anno. Perché a parte che hanno una schedule veramente complicata, anche perché, come ho scritto nell'articolo, nella preview, per sette volte dovranno giocare contro squadre che vengono dalla bye week, che potranno preparare la partita contro Notre Dame, e quindi secondo me è un fattore da tenere in considerazione. E poi io penso che Yambu comunque sia un ottimo quarterback, però diciamo che non è assolutamente al livello degli altri tre che hanno fatto i playoff l'anno scorso, e diciamo di questo un po' ne risente Notre Dame. E poi hanno perso Boykin, hanno perso degli elementi in attacco che secondo me non riusciranno a rimpiazzare.
Oh, a me Ian Book fa cagare, cioè ve lo dico. Va bene, playoff, chi ci arriva? Guido.
Per me Alabama, Clemson, Georgia e Ohio State. Vincente Georgia.
Ok.
Ok, allora abbiamo 5 power.
Abbiamo 5 power 5.
Sì.
Per forza.
Allora, facciamo fuori Pac-12.
È sempre lei, poveretti. Questa è la Pac-12. Giocano. Ma perché cazzo li fanno giocare? Cioè, tanto poi loro giocano e non succede niente.
Sono poche playoff 4, dunque.
Non tiriamo fuori questo discorso alla prima puntata della stagione.
Mettiamo la vincitrice della Big 12, Texas. Ohio State della Big 10. Clemson, ACC e Alabama nella West.
C'è neanche i playoff, sì. Li metti i Bulldogs, fai veramente cagare. E quindi chi vince?
Ma che domande sono? Back to back.
Addirittura Clemson, va bene.
Ma no, che vince? Stravince.
Ah, ok, va bene, Clemson. Io segno tutto. Dai, Fabio.
Io metto anch'io vincente Clemson e do Clemson, Georgia, Alabama e Ohio State ai playoff. E io lascio fuori la Big 12 perché diciamo che hanno lasciato fuori negli ultimi due anni la Big 10 e quest'anno tocca la Big 12.
Ah, beh, così a turnazione, fare 6 ai playoff con un wild card prima brutto, pareva brutto.
Mi piacerebbe.
Anche a me, però io sono sostenitore di questa tesi, ma ci sono laureati di UCLA che dicono cose diverse.
Va bene, andiamo avanti. Francesco.
No, lui però non è un laureato.
Anche lui. Sì. No, però non lo vuole, diciamo.
No, ma lui vorrebbe la regular season, alla fine si dà il campione del mondo dell'universo inesplorato. Figurati te, così vince sempre Alabama. Texas, Ohio State, Georgia, Clemson, finale Georgia-Texas, vince Georgia. Vinciamo l'anno dopo, come i Browns, vinciamo l'anno dopo. Va bene, ok, ci siamo presi le nostre responsabilità, adesso è il momento, facciamo un'inversione così restiamo sulle squadre, ragazzi, rispetto alla scaletta. Squadra sorpresa, squadre plurale sorpresa della stagione, teniamo sempre lo stesso giro, Guido.
Allora, ho già accennato, Nebraska secondo me è una squadra che farà, è vero che peggio difficilmente potrà fare, però ha chiuso in crescita, mi piace molto Scott Frost come allenatore, credo che abbia un quarterback molto valido come Martinez, la division non è proibitiva quanto invece l'altra nella Big Ten con Ohio State, Michigan e Penn State, quindi secondo me è una squadra che farà bene e potrebbe guadagnarsi la finale della Big Ten. Altre squadre che mi piacciono e che secondo me faranno bene sono Mississippi State e l'ho già detto Utah, quindi non mi ripeto sui motivi.
Io invece vado su Tennessee come sorpresa quest'anno, dopo il ritorno di Jim Cheney, ricordiamo quello come ha trasformato l'attacco di Georgia in due anni, secondo me ha anche il materiale per fare questo cambio, e il duo di running back T.Y. Chandler e Tim Jordan sono ottimi, il QB l'anno scorso ha fatto tante belle cose, il junior Guantanamo.
Abbiamo perso Oleg o abbiamo perso tutti? Abbiamo perso tutti. Allora adesso proviamo a ricollegarli. Ecco, dovremmo aver recuperato Oleg e tutta la compagnia. È saltata a me la connessione, scusate ragazzi. Oleg, ripeti tutto perché si è sentito solo Tennessee e poi il vuoto.
Sì, secondo me la sorpresa, tra le sorprese quest'anno sarà Tennessee dopo il ritorno di Jim Cheney a casa, diciamo a Knoxville. Ricordiamo quello che ha fatto con l'attacco di Georgia in due anni, l'ha trasformato in uno dei migliori attacchi della Lega. Ha anche il materiale, perché il duo di running back T.Y. Chandler e Tim Jordan sono ottimi, Jared Guarantano è un ottimo QB, come detto la linea d'attacco tra le più forti con i due tackle, Wanya Morris il freshman numero uno della nazione. Se integro fisicamente Darnell White è tra i più forti tackle della nazione. In difesa non hanno perso tanto, hanno una buona difesa, secondo me saranno loro i vice Bulldogs nella SEC East.
Fabio.
Okay, io dico invece gli Iowa State Cyclones, perché secondo me, non secondo tutti, ma secondo me hanno un ottimo quarterback che è Brock Purdy, che l'anno scorso era true freshman e ha diciamo avuto delle difficoltà nelle prime partite, però poi una volta che ha preso il ritmo ha fatto un'ottima stagione, e sono comunque un attacco da Big 12, anche se non da primi posti da Big 12, però a differenza delle squadre della Big 12 spesso riescono a farsi bastare i 30-35 punti che segnano, perché hanno un'ottima difesa che secondo me farà la differenza nella Big 12 di quest'anno, e una difesa che l'anno scorso si è piazzata al 24esimo posto, mi pare, adesso non mi ricordo bene, ma per il total defense, quindi c'è un'ottima difesa, e quindi li metto secondi nella Big 12 come sono la mia sorpresa.
Chiudo io, nome e cognome, Kelly Bryant, Mizzou. Mizzou sarà una di quelle squadre che alla fine della stagione, vabbè, non avrà chissà quale record, però darà fastidio a tanti. È un sistema offensivo, quello dei Tigers, che dà, che produce sempre tanti punti. Sono soprattutto interessato a vedere come le caratteristiche di Bryant entreranno in questo sistema. Non so, non credo possano fare troppi danni nella East Division della Southeastern Conference, però penso che sarà una squadra divertente da vedere e comunque da seguire. Arriviamo agli giocatori. Noi abbiamo qua abbiamo messo due categorie insieme: Heisman più giocatori da seguire. Cioè, vi vogliamo dare un po' di nomi di giocatori super interessanti, qualcuno conosciuto e magari qualcuno meno. Teniamo sempre lo stesso giro, partiamo da Guido.
Allora, vado con l'Heisman.
Sì. Vai con chi vuoi.
Allora, per me Trevor Lawrence, tanto se non lo vince quest'anno lo vincerà il prossimo anno, quindi non c'è pericoli. Giocatori da seguire, a me piace molto il wide receiver di Colorado, dal nome splendido, Laviska Shenault, che è un giocatore molto, molto forte, e il cornerback di Florida, CJ Anderson, che probabilmente anche lui saluterà il college football per il draft, perché è un giocatore veramente interessante e di talento.
Ci sono tanti nomi da dire per il, beh, diciamo Tua come Heisman. Direi anche, dai, diciamo anche un nome di, così a sorpresa, Adrian Martinez di Nebraska, se imbastisce una buona stagione. Come running back sparo, dai, Travis Etienne e Swift di Georgia, sono due nomi. Però secondo me quest'anno 3 su 3 Jalen Hurts vince. Come sorprese, beh, da seguire c'è Del Pitt, la safety di LSU. C'è il left tackle di Georgia, Andrew Thomas, il migliore, che lo vedremo nella top 10 l'anno prossimo al draft. E anche il Chase Young, il defensive end di Ohio State.
Fabio,
io per l'Heisman, diciamo che per l'Heisman, quando si parla di Heisman non si cade lontano dai nomi di Tago Vailoa e di Trevor Lawrence. E, diciamo, un terzo nome potrebbe essere Justin Herbert, secondo me, però dico Lawrence, secondo me il favorito numero uno è Trevor Lawrence. Tra i giocatori da seguire, secondo me, a me che piacciono molto i ricevitori, secondo me il ricevitore più interessante di quest'anno è Rondell Moore di Purdue.
Oh, basta, tu non parli più. Adesso parlo prima io di te. Ma hai rotto le palle, veramente.
Vabbè, però gioca in una squadra che probabilmente, boh, se vi capita di vederla,
sì, è fantastico.
Era fantastico, veramente, cioè, ha delle giocate, diciamo, quelli che chiamano explosive plays, che sono veramente strepitose. E invece per le squadre che vanno, diciamo, che andranno più in là nella stagione, sia Jerry Jeudy che Justin Ross, quindi i ricevitori di Alabama uno e di Clemson l'altro, saranno assolutamente due giocatori da seguire, anche perché con quei due quarterback lì sicuramente avranno più occasioni di far vedere.
Va bene, tocca a me. Per l'Heisman vado con quattro nomi, che sono Justin Herbert, Tua Tagovailoa, Lawrence e ci metto anche Fromm, perché se Georgia vince il titolo non può che passare dal suo quarterback.
Però non lancia, non fa tutti quegli archi.
Non mi interessa, non me ne frega niente. È il mio pronostico, non il tuo. Tu non ce l'hai messo, ma tu neanche li hai messi ai playoff. Che cosa vuoi, di cosa vogliamo parlare? No, sì, è vero, hai ragione. È giustissimo il tuo appunto, però secondo me se Georgia, come abbiamo pronosticato, in due, perché anche Guido l'ha detto, vince il titolo, è vero, Swift, tutto quello che vuoi, però tanto passerà dalle mani di Fromm, che già l'anno scorso ha fatto quel salto da game manager a stella e adesso deve fare il passo successivo, che è quello a superstar, ovvero giocatore che nel momento, cioè, si prende tutte le responsabilità, la gran parte delle responsabilità offensive. Quindi io prevedo, spero per lui, che crescano anche i suoi numeri e quindi lo vedo come un possibile magari outsider, però ci può stare nella corsa Heisman. Giocatori da seguire, Rondell Moore assolutamente, come diceva Fabio, ha citato un nome che era il primo sulla mia lista, giocatore spettacolare. Ci aggiungo Derrick King, quarterback di Houston, bellissimo da vedere giocare, anche l'anno scorso ha fatto disputato una bella stagione. E poi il mio favorito di tutti gli anni, Khalil Tate, che rimane un giocatore, a prescindere dai risultati di Arizona, splendido da vedere. Bisognerà capire se lo riusciranno a utilizzare un po' meglio rispetto a quello che è stato il suo impiego nel 2018. Lo potremo già fare da questo weekend, perché i Wildcats saranno una delle quattro squadre impegnate nella Week 0. E arriviamo proprio alla Week 0. Ora ci silenziamo tutti, perché io voglio sapere da Guido, voglio avere da Guido un preview onesto della partita più interessante delle due, che è quella che vede i Florida Gators affrontare i Miami Hurricanes.
Allora, onesto poco, nel senso, no, scherzo. Allora, onestamente Florida è più forte in questo momento, forse di Miami. Non ci scordiamo che a Miami c'è stata una rivoluzione in questa off season, che ha visto cambiamenti veramente a tutti i livelli, dalla A alla Z. Il più importante chiaramente è stato il ritiro di Mark Richt e l'eredità lasciata a Manny Diaz. Molto importante appunto è stata anche la scelta dell'offensive coordinator, che è De Ninos, e poi da lì in poi c'è stato un reshuffling totale del roster, che porta una Miami sicuramente differente a questa partita. Non so se basterà, perché Florida è una squadra che specialmente nell'ultima parte di stagione sembrava aver ben assimilato i concetti offensivi di Dan Mullen, e la difesa invece di Todd Grantham è stata sempre ad un buon livello durante tutta la stagione. Quindi il pronostico è Florida vincente. Sarà una partita però secondo me abbastanza combattuta. Chiaramente si affrontano due difese top nella nazione, specialmente quella di Miami, che l'anno scorso è stata la terza miglior difesa di tutta la nazione. Il pronostico è semplice, nel senso, meno punti verranno segnati, più chance avrà Miami di vincere. Più punti verranno segnati, più chance avrà Florida. Mi sento dire Florida per un mero fatto di esperienza, ma sarà comunque una sconfitta onorevole per gli Hurricanes, che poi avranno una schedule da lì in poi abbastanza arrivabile. Per questo poi secondo me, passata questa partita, e se Miami ingrana, può rivelarsi una squadra interessante per tutto l'anno.
Oleg, il tuo pronostico su questa partita?
Sì, sarà una partita combattuta, però secondo me come talento Florida è più avanti. Secondo me scarto 10 punti massimo, ma vince Florida. E beh, non mi aspettavo invece da Miami, da esterno parlo, no? Il loro QB starter che è uscito, no? Jaren Williams, invece
hai notato che Guido ha glissato clamorosamente sul discorso.
No, non me l'aspettavo, perché Tate Martell non si è andato da Ohio State, perché è arrivato Fields, è arrivato a Miami, anche qua in panchina. Vediamo come andrà avanti nella stagione, questo dualismo qua.
No, beh, allora Tate Martell se n'è andato da Ohio State perché, come dicono le voci, è stato messo un po' alla porta da Ryan Day, quindi non è che poi passa questa narrativa che lui è scappato da Justin Fields. In realtà è stato allontanato per un semplice fatto tecnico, non ovviamente comportamentale. Tutti si aspettavano che Manny Diaz regalasse il posto da titolare a Tate Martell proprio in virtù di questo fatto qui, che lui si è trasferito appunto da Ohio State. In realtà non è stato così, perché c'è stata una competizione serratissima che ha visto trionfare Jaren Williams, che di partenza, secondo me, a 360 gradi è un quarterback migliore, perché Tate Martell è un giocatore forte, con tanti caratteristiche uniche per certi versi, ma pecca in quello che è un aspetto importante del giocare quarterback, ovvero la precisione ai passaggi. non è molto preciso, lo ha dimostrato durante questa primavera. Jarre Williams è cresciuto, cioè non ci scordiamo che è un freshman, cioè l'anno scorso è stato redshirtato, esatto, quindi comunque ha la prima esperienza. È chiaro, un battesimo di fuoco, perché giocare contro Florida, giocare contro quella difesa lì sarà tosta. Però io sono fiducioso, secondo me, dei tre, cioè tra Martell, lui, Williams e Perry, è quello che di base ha maggiore talento. Vedremo se poi si tradurrà in campo o no.
Secondo me è un po' importante anche vedere come si comporterà, perché sta sapendo che hai uno in panchina che scalpita come Martell, non è facile per un freshman.
Ah, sicuramente.
Perché sai che al primo errore due sei fuori, nel senso è questo qua, vediamo che tempra il ragazzo. Sì.
Allora, io personalmente, più che sul quarterback, che sono mediamente fiducioso, ho paura dell'offensive line, che schiererà due freshman, un left tackle e un right tackle, che sono
Nelson, mi sa, e Campbell.
Esatto.
Olè, forza viva l'esperienza sui tackle, va bene. Secondo te, scusami Guido, poi chiediamo anche il pronostico a Fabio, alla fine li vedremo in campo tutti e tre, non nella partita contro Florida, ma nel corso della stagione, parlo dei quarterback di Miami.
Spero di no, perché se vediamo solo Williams, sì, è segno che Miami sta andando bene, però penso di no, cioè io credo che sia Manny Diaz che De Ninos hanno fatto una scelta ben precisa, ponderata, hanno avuto mesi di tempo, li hanno visti all'opera in sala pesi, li hanno visti all'opera in sala video, li hanno visti all'opera in campo, hanno fatto questa scelta, credo siano tutti focalizzati perché riesca e perché sia un successo, ovviamente a scanso di infortuni, e questa diciamo, se da un punto di vista della competizione può anche essere un aspetto negativo, perché mettere pressione al QB titolare, però devo dire è anche una bella polizza, perché comunque avere due quarterback validi come riserve non è. Abbiamo visto nel college football cosa succede quando una squadra ha un solo quarterback e magari quel solo quarterback si fa male e la stagione va a donne di facili costumi. Un esempio ultimo, Florida State un paio di anni fa. Quindi questo.
Fabio.
Allora, sono completamente d'accordo con quanto detto da Guido, ovviamente, perché è dotto in questo argomento.
è studio.
Diciamo che io ero abbastanza convinto che partisse Tate Martell, cioè sul fatto che Jarrell Williams abbia più, cioè, talento diverso rispetto a Tate Martell, che sia più talentuoso sicuramente, su questo sono sicuro. Però ero abbastanza convinto che partisse Tate Martell, che a metà stagione o verso la sesta, settima settimana ci fosse un cambio, diciamo, che Jarrell Williams gli rubasse il posto e che da lì in poi prendesse, diciamo, lui in mano l'attacco, perché pensavo che, insomma, Tate Martell fosse più pronto, anche se effettivamente non è che abbia giocato tantissimo l'anno scorso, però diciamo la mia idea era questa. In realtà, secondo me, se parte da subito Jarrell Williams sarà difficile vedere un cambio di quarterback in corsa. E comunque, allora, per quanto riguarda la partita, anch'io prendo Florida vincente, esattamente in linea con quanto detto da Guido. Miami superata questa, cioè, secondo me Miami farà 10-2, sì, praticamente persa questa poi andrà abbastanza liscia durante tutto l'anno, però domenica la do sconfitta da Florida.
Va bene, mi tocca sabato fare il bastian contrario, Miami.
Grazie.
Miami, perché so che Guido è un paraculo incredibile. Cioè, tu sei un paraculo incredibile, e anche se foste nettamente più forti avresti dato vincente Florida. Ora devo un po' equilibrare questa paraculaggine e Miami me la prendo io, anche se io avrei messo Martell in campo, e soprattutto mi sembra che ci sia un po' troppa fiducia per il buon finale di stagione, cioè per la stagione dell'anno scorso di Florida. Io lo voglio vedere Franks in campo. Sono curioso, perché ci regala sempre emozioni.
No, è buono.
Assolutamente.
Franks è un giocatore che fa della forza, sia nel lancio che nella forza fisica, la sua caratteristica migliore. Però è un giocatore che ha dimostrato che sotto pressione
è discontinuo.
Secondo me
tende a fare degli errori. Esatto.
È il tipo di giocatore che piace a me. cioè quello di che lo ami o lo odi, cioè non è quello, sì, che dici ti può restare indifferente, però allo stesso tempo è la prima partita anche per lui. Sappiamo che soprattutto le prime giornate, se nelle prime giornate ci sono questi tipi di scontri, può succedere veramente di tutto, perché comunque devono prendere il ritmo, ragazzi. Siamo abituati in NFL a vedere delle prime week abbastanza imbarazzanti, nel college football ancora di più. Quindi secondo me, se c'è una partita che può sbagliare Franks, è proprio la prima. Ok, e il fatto che comunque Miami sia all'interno di un nuovo ciclo, con un nuovo QB attorno a cui c'è tanta fiducia, anche se non è Martel, pace, amen, fa niente, va benissimo quello che schierano. La difesa comunque rompe sempre le palle, non lo so, cioè io credo che Miami abbia proprio invece bisogno di vincere questa prima partita per rilanciarsi, per mettersi alle spalle la scorsa stagione, dove era stato in gioco per tanto tempo, ma poi ha veramente sbagliato di tutto. E quindi dai, voglio l'upsettone e voglio Miami vincente.
Hawaii, ecco, Arizona, ecco. Beh, dimmi. Ecco. Se Miami vince, io mollo il lavoro e mi trasferisco a Coral Gables, perché ne vedremo delle belle.
Ma tu devi crederci, amico mio. Cioè, io credo a Texas in finale al championship. Non gli fai far vincere a Miami la prima partita di campionato. Va bene.
Resto conservativo.
Bravo, resta conservativo. Vediamo se sei conservativo. Non so come puoi esserlo con Hawaii, Arizona.
No, dai. Arizona, Salil Tate corre su tutta la difesa di Hawaii, però sì, cioè
anche, l'anno scorso non lo facevano correre,
esatto. Sta parlando di una squadra che deve dimostrare, perché Sumlin non è il primo arrivato come allenatore, l'anno scorso è stata la prima stagione, quindi parzialmente giustificabile anche qualche figuretta, quindi bella prova. Hawaii è una squadra forte, però per il livello di Hawaii, ecco, non, cioè allenata bene, però resta lì, cioè penso Arizona sia nettamente superiore.
Dove giocano?
Ah, aspetta che te lo dico. Che domanda del cazzo. Era Orlando l'altra, e questo lo sapevo.
Orlando, sì, Miami gioca Orlando.
Aspetta. Questi momenti di silenzio. Allora sto andando sull'applicazione di ESPN, ragazzi, cioè non me lo ricordo minimamente.
At Hawaii.
C'è scritto at Hawaii, ma non vuol dire niente.
Sull'isola.
Sì, no, giocano sull'isola. Sì.
Oppala, non è facile.
E beh, allora upset Hawaii.
Allora questa mi sembra un po' come quella del Dome di Syracuse, cioè, io te lo dico. Non ti stai mettendo in
ma sai, arrivano lì, un bel posto.
Fanno surf.
Khalil Tate si impazzisce. No, ma scherzo a parte, secondo me Khalil Tate non finirà tutta la partita, perché con il risultato un po' ampio verrà cambiato l'ultimo. JJ Taylor farà sui 200 yard su corsa, anche se Hawaii ha una difesa niente male, si chiude bene, però contro l'attacco di Arizona secondo me ci sono pochi dubbi su chi vince.
Diciamo che sono allineato anch'io, perché pronto?
Sì, abbastanza.
Mi siete sentite? Sì, ho sentito il silenzio.
Ascoltiamo il religioso silenzio.
Sono abbastanza allineato, perché diciamo l'attacco di Arizona è nettamente superiore a quello di Hawaii, anche se la difesa di Arizona non è nettamente superiore a quella di Hawaii, però vincerà Arizona.
Dai ragazzi, vince Arizona, non scherziamo. Quando dico così di solito vince quell'altra, però vince Arizona. Khalil Tate, come ha detto Oleg, non finirà la partita, ma non per infortunio, ma perché alla fine del terzo quarto diranno va bene così. Siamo sopravvissuti, e un po' me ne stupisco, a parlare di non parlare di UCF, che sarà la squadra che ci farà discutere per tutta la stagione. I due argomenti topici saranno: perché quattro squadre playoff, con Fele che si legherà a un albero e dirà,
perché manca UCF.
Esatto, perché
manca queste quattro.
E quella la tirerò fuori io. Quindi siamo sopravvissuti alla prima puntata senza parlare di UCF. Mi confermate che parte quel bidone di Wimbush e non Mac,
sì,
alla prima,
sì,
partita?
Wimbush.
Mac Attack. Sì, sì, sì. Ma che cazzo fa? Ma perché? Ma vabbè, telefono a UCF. Telefono immediatamente, faccio schierare. Mackenzie Milton non lo vedremo questa stagione, credo. Penso sia
poverino.
Peccato, perché è un giocatore entusiasmante. C'era Mac, che l'anno scorso ha chiuso benissimo la stagione, hanno preso il bidone da Notre Dame e lo mettono pure in campo. Va bene ragazzi, è arrivato il momento dei ringraziamenti. La mia incompetenza contro la vostra competenza ci ha permesso in un'ora e nove minuti di presentare più o meno velocemente la stagione, o perlomeno di fare i nostri pronostici che rimangono ovviamente registrati. Seguirà articolo con tanto di infografica, con le nostre preview. Ovviamente non lo preparerò io, ragazzi, lo preparerete voi, che dovete lavorare, dovete fare, dovete crescere all'interno della redazione di Addon Magazine. Dai, scherzo. E no, vabbè, metteremo anche per iscritto quelle che sono le nostre preview, ci faremo mandare quelle da Francesco, quelle di Francesco Fele, così ci saremo tutti. Dovrebbe esserci quest'anno a farci compagnia nel podcast anche Rolando Dazzi, che forse avete sentito l'anno scorso una volta. Comunque anche lui sarà una delle nuove voci di Scusate il College Football. Io parto con i ringraziamenti e inizio, come è stato per tutta la puntata, da Guido Semplici. Grazie mille, Guido.
Grazie a voi, alla prossima.
Oleg, è sempre un piacere averti con noi. Credo che tu sia ancora in vacanza e quindi a maggior ragione grazie per essere intervenuto questa
sera. Sono stanchissimo, sì.
Vabbè, sei in vacanza, dai, vai. Non ti dico ammazzati, ma te lo sto dicendo.
E ho capito. Direi
veramente un ottimo esordio da parte di Fabio Moras. Felicissimi di averti con noi per questa avventura in questa stagione.
Grazie mille, è stato molto piacevole e alla prossima.
Va bene, non resta che ringraziare voi che ci state ascoltando. Un saluto da Andrea Ghezzi, ci sentiamo settimana prossima con i primi risultati e con una lunga stagione di college football che ci aspetta. Ciao!